It's a man.
Ben arrivato Massimo, come stai?
Buonasera.
Ben trovato. Avvicinati al microfono, avvicina al microfono.
Avvicino il microfono alla ecco. Mia voce.
Bene.
Allora, buonasera a tutti.
Quando ti presentano Paolo Rossi alla batteria, Massimo Nunzi tromba. È bellissima questa cosa, no?
Quando sono nato
che ti dicono sta cazzata.
Anche del pianoforte, no? Lei suona il pianoforte. Vabbè,
no.
E sono problemi grossi.
It's a little rough things, it's very Senti, come stai? È tanto che non ci sentiamo.
È tanto che non ci sentiamo, ma non credo che la gente sappia che noi siamo anche amici al di fuori di questo nostro, di questa nostra passione. Ma guarda, in questo momento storico devo dire che sono felice di stare qui da te, perché come sempre fate una programmazione di musica di altissima qualità.
Grazie.
Cosa
grazie.
Che non è che si senta ovunque, insomma, e quindi fa piacere che ci siano degli avamposti che reggono alla pressione del commercio, diciamo.
È dura, ma insomma ce la mettiamo tutta.
Beh, insomma, è comunque dura. Siete veramente encomiabili. Io sto abbastanza bene, sto facendo cose piacevoli e anche qualcosa, anche credo un po' di utile magari anche, perché poi superata una certa età uno secondo me deve anche un po' restituire quello che ha scoperto durante il percorso per formare anche le nuove generazioni. Sto lavorando molto con le nuove generazioni.
Ecco, questa, parliamo un attimo di questo, cioè, ne abbiamo parlato anche diverse volte qui in questa bella radiolina, di quello che stai facendo. Stai tirando su dei bambini al jazz, musicisti in erba.
Beh, diciamo che l'auditorium, la Fondazione Musica per Roma, che ha la sede appunto all'auditorium nel Parco della Musica, da 3 anni, c'è stato il Covid che ci ha bloccato nel 2019, abbiamo iniziato, poi ci siamo fermati subito e abbiamo poi ripreso nel 2022 e abbiamo montato, diciamo, un progetto molto articolato con una 45ina di ragazze e ragazzi che, divisi in 2 gruppi, base e junior, fanno un percorso di studio del jazz con me e, attraverso le mie partiture e un lavoro anche storico che faccio, in cui li avvicino al linguaggio del jazz, ma in realtà, essendo l'orchestra comunque una società perfetta, insomma, imparano anche le relazioni umane, come si sta insieme, come si collabora e soprattutto come si ottiene il massimo risultato col massimo del divertimento e col minimo dello sforzo, perché io penso che sin da quando ero piccolo ho sempre pensato che fare musica fosse gioia, divertimento, allegria. E invece quando ero piccolo io la musica era, insomma, vissuta in maniera molto diversa. Poi ci sono stati casi sicuramente di grandi docenti che avevano un'apertura mentale diversa, ma diciamo che nella norma, quando ero piccolo io, negli anni 70, quando mi sono formato, non ho trovato praticamente quel tipo di approccio che sognavo.
Ma tu sei nato proprio con la tromba oppure hai iniziato
con
il piano?
Sono nato con la tromba.
Vabbè, che devo dire?
È una creatura angelica, vedete? Con la tromba e con
le lette.
Esatto, no, perché la tromba è uno strumento angelico.
Eh sì, certo.
Le trombe di Gerico, no? Che hanno buttato giù i muri. No, beh.
O il pianoforte.
No, io sono nato. Diciamo che mio nonno suonava il bombardino.
Il bombardino.
Sì, faceva parte di una banda del paese di origine di mio padre. E lì ho iniziato. Poi c'era un ragazzo che suonava il clarinetto con l'orchestra sinfonica di Roma, insomma, dell'epoca, della RAI e della radio, credo. Non so, questo era un clarinettista, suonava in un'orchestra importante e mi sentì e disse ai miei di farmi fare un percorso di studi accademico, ma non mi sono proprio trovato molto perché
a me mi è partito subito, un ribellivo,
mi è partito subito l'embolo del jazz, ma quando avevo già 7 anni io
addirittura
sì ero ma perché rimasi fulminato da Armstrong, ma veramente è stato il catalizzatore, perché comunque lui è stato il vero trigger, veramente è il grilletto della pistola del jazz, perché lui che ha sparato i primi colpi,
certo.
Essendo stato, tra l'altro, poi anche ho detto una cosa che poi in realtà è successa veramente, perché lui, grazie a una scacciacani che aveva usato quando era piccolo, veicolo per festeggiare un Capodanno fu arrestato e fu portato in un centro di recupero di bambini, di minorenni, dove il capitano Davis gli insegnò la tromba e ben fece.
Porca miseria, quindi bisognerebbe fargli un monumento a questo capitano Davis.
Ma penso che a New Orleans ci sia qualcosa per questo qua, perché insomma uno che Mozart, sì, Mozart, vedi, mi è venuto una sorta di lapsus.
Beh, Armstrong, non è un lapsus, perché insomma,
beh, sì, diciamo che Armstrong è equiparabile a Bach, a Beethoven, perché ha proprio veramente creato qualcosa che non c'era prima. Cioè, è difficile spiegare a chi non conosce la musica o chi non sa la storia del jazz, ma proprio della musica, anche per i musicisti classici è difficile capire. Cioè, Armstrong è stato veramente il rivoluzionario, perché il jazz come lo conosciamo, quindi con l'improvvisazione, che è basata fondamentalmente su una variazione, anche se qualche molto erudito musicista dice che non è giusto dire così, insomma io lo chiamo variazione sul tema, poi me ne prendo la responsabilità, cioè prendi un tema e cominci, diciamo, a rileggerlo. Armstrong è stato il primo a fare degli assoli molto lunghi, molto, molto diffusi, quando tutti spesso capitava che non è che fossero improvvisati, ma fossero scritti. Già Leroy Morton scriveva i soli per i suoi solisti.
Addirittura.
Sì, sì, ma questa,
quindi,
è una cosa.
Ma anni 20, 30?
No, anche prima, anche negli anni. Già, diciamo, dal 15 cominciano a esserci. C'erano, loro suonavano nei break fondamentalmente, cioè faceva facevano le risposte. Per far capire a chi non capisce niente di musica, cioè questo è abbastanza semplice. No, nel senso che si capisce, cioè riempivano, diciamo, facevano come degli stop chorus, cioè quando, come un ballerino a un certo punto fa una specie di special di pochi passi a tempo e poi riprende il ballo normale. E questa cosa è molto legata al ballo, anche il jazz. E questa cosa Armstrong se l'è inventata di sana pianta, perché comunque si è nutrito come dire, di vari, ha avuto una dieta molto, molto varia e molto equilibrata, perché stando a New Orleans, New Orleans aveva modo di stare a contatto con una delle città più festose, più allegre, più divertenti di quel momento storico, e c'era un grande teatro d'opera dove lui orecchiava, ovviamente lungi dal poter entrare essendo afroamericano, ascoltava e conosceva a menadito tutte le opere, e soprattutto conosceva proprio delle artiste. Era innamorato di Laura Tetrazzini, che era una grandissima, una specie di Maria Callas degli anni 20, degli anni 10-20, e lui sapeva a memoria tutte le arie d'opera, infatti poi ce le rimetteva dentro i soli. Cioè, si è scoperto poi che tu vai a trovare anche in molti soli, Sidney Bechet, tanti grandi musisti di New Orleans, c'erano delle citazioni, erano materiali tematici, no?
Per forza,
come
certo.
Quando tu parli a un certo punto inserisci, perché come tu sai, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino,
certo. Sono un intercalare,
come,
diciamo.
Sì, dei pattern di linguaggio che esistono anche nella lingua corrente, no? Quando tu citi, che ne so, Dickens, no? Oppure citi Shakespeare, no? Essere o non essere, no? Certo. Cioè, è come se tu citassi rap tap tap, che lo fa Parker, cita la Carmen, no? Di Bizet, cioè, per dire, è un gioco di linguaggio, no?
Certo.
Infatti letteratura, jazz, musica classica contemporanea, è tutto molto legato.
Ma nella musica classica non c'è l'improvvisazione, o c'è?
C'è stata, ma poi è stata eliminata. Non si sa. Ho parlato.
Guarda,
ho avuto la fortuna di lavorare adesso per un anno con la grande Accademia di Fiesole, l'Accademia di Fiesole di Musica Classica, dove c'è il maestro Lonquich, che è uno dei più grandi pianisti di musica classica, a cui ho chiesto, no, dell'improvvisazione, no? E lui, insomma, lui è equiparabile, insomma, ai grandissimi, e lui mi ha detto che in effetti c'era l'improvvisazione, ma questo lo sapevo pure senza che me lo dicesse, però mi ha confermato che per esempio sia Liszt che Beethoven, che Mozart, che Bach erano dei grandissimi improvvisatori. Il problema è che non c'erano i giradischi e i registratori,
quindi
devi scriverti le cose, no, per ricordartele.
Certo.
Poi è chiaro che questo sta succedendo anche un po' nel jazz, perché in certo jazz degli anni 70 si tende a replicare un suono che è molto simile a quello del passato, come se si fosse, come dire, storicizzato, no? Anche il suono del quintetto di Miles Davis, no? Tu senti ancora adesso persone che nel 2024 suonano in quello stile, quindi è un po' una tendenza naturale, cioè quello di scrivere, poi, come dire, di mantenere una specie di traccia del passato. E quindi, però, nella musica classica esiste esisteva sicuramente l'improvvisazione.
E mentre nel jazz è nata, quando è nata l'improvvisazione? Con la nascita del jazz.
Diciamo proprio che Armstrong è stato il primo a costruire, diciamo, dei soli veri e propri che avevano una loro logica. Ultimamente qualcuno ha scoperto anche qualche traccia di trascrizioni che lui aveva fatto di soli famosi, cioè lui si appuntava delle idee e poi dopo le rifaceva, poi le sviluppava anche in tempo reale, a memoria, mentre suonava. Però in generale l'improvvisazione come la conosciamo è Armstrong che con gli Hot Five e gli Hot Seven comincia a usarla in maniera molto, molto estesa, e poi ovviamente sulla sua onda tutti l'hanno copiato, l'hanno cercato di imitare, perché nel jazz è normale imitare, copiare, come nel rock, insomma.
Sì, come in qualunque altro, insomma, certo. Certo. Ti faccio ascoltare un brano dal tuo nuovo disco che si chiama Six Voices for a Voyager. Poi mi spieghi però il motivo di questo titolo. Ascoltiamo. questo incedere Sornione a me fa impazzire, Massimo, una cosa bellissima. Cioè questo, questo basso bum 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 bum, e questa batteria sotto, bravo, bravo. Poi tra l'altro il disco è registrato anche molto bene, devo dire.
Beh, devo dire che l'Auditorium Parco della Musica c'ha un sistema di registrazione che è all'avanguardia. E sono bravissimi Massimiliano Cervini, che ha fatto la, la ripresa audio, sono tutti dei super musicisti, anche musicisti, anche musicisti alcuni di loro, quindi insomma c'è Catucci, che è il capo, diciamo, delle, delle programmazioni del jazz, è un contrabbassista, è laureato, è diplomato, poi voglio dire laureato perché mi piace di più in, in contrabbasso, cioè sono tutte persone super preparate
e comunque appassionate di musica.
Sì, beh certo, questo volevo ricordare, Elisabetta Antonini che canta magistralmente, Domenico Sanna al pianoforte che ha fatto questo solo così originale e particolare, e Giulio Scarpato al basso, in questo caso al basso elettrico, Marco Valeri alla batteria e il giovanissimo Gabriel Marciano al sax contralto, io suono il flicorno qui e Fabio Zeppetella alla chitarra. Sono, diciamo, musicisti, i viaggiatori, le voci che hanno accompagnato il mio viaggio. Ho chiamato sei voci che raccontassero i vari momenti di, della mia vita. Questo è un disco che rappresenta, come dire, un periodo anche diciamo del post-Covid, dove io avevo subito anche purtroppo una situazione quasi mortale, cioè sono quasi
addirittura
morto. Eh sì, perché ho avuto il Covid, quello vero.
A quello brutto,
sì,
brutto,
sì,
brutto.
Sì, ho avuto la polmonite bilaterale interstiziale e stavo proprio ai piedi, veramente.
È vero, ma me lo raccontaste al telefono. Sì, 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 è vero, è vero.
Mi sono salvato per un miracolo, perché mi ha salvato la musica. Cioè, mi ha salvato la tromba. Mi spiego meglio. Allora, quando uno va in ospedale e lo intubano, fa esattamente quello che un trombettista fa tutti i giorni. Per suonare la tromba ci vuole una forza fisica e di respirazione che è 10 volte superiore a quella di una persona normale, perché noi siamo continuamente in compressione. Infatti una volta c'è un Luca Argentero, stavo facendo un film con lui, una serie TV di Dario di Davide Marengo, Sirene, dove lui suonava la tromba, e era appena reduce da un allenamento intensivo perché aveva fatto un pugile, quindi c'era un fisico, già lui è pazzesco, sì. C'era un fisico pazzesco, dice: io sono allenato, ho corso 10 ore al giorno, ha preso la tromba, ha fatto una trombettata, suonava, gli ha girata la testa, dice: oddio, mi gira la testa, dico, te credo.
Ah, certo.
Allora la tromba in realtà è uno strumento che richiede proprio, anzi no, esige una condizione fisica perfetta. Denti perfetti, alimentazione perfetta, non puoi sgarrare, se fai degli strevizi su affari tuoi perché reggi poco, enfisema, di tutto ti può succedere.
Quindi
sì, perché la tromba ha bisogno anche di essere seguita fisicamente, io ho fatto a correre, i miei colleghi sono tutti molto
sportivi.
Abbastanza. Beh, insomma, non tutti, poi c'è chi è forte proprio che non c'ha problemi, sai, ci sono quelli che sono d'acciaio che magari fanno niente, magnano, fanno quello che gli pare, però funziona.
Però suona.
Io però vedo che quelli che poi reggono nel tempo sono quelli che ci stanno attenti. E suonando tutti i giorni con il Covid, con la febbre a 38, tutti i giorni facevo 8 ore di note lunghe con la tromba.
Madonna!
E non c'avevo niente altro da fare, che stavo certo. In isolamento da solo a casa, o me sparavo, non dormivo la notte, prendevo il cortisone, tipo ero veramente fuori di testa. E suonavo 8 ore al giorno note lunghe, per la gioia dei miei vicini, che
sono
impazziti, penso. E, però a parte gli scherzi, mi ha salvato la vita, perché io mi mettevo il saturimetro al dito e vedevo che piano piano da 80, tipo piano piano saliva no. Fino ad arrivare a 90, non mi ricordo, 90, ho un po' rimosso, devo dire. E quindi la tromba in un certo senso mi ha salvato la vita, e in quel periodo ho scritto alcuni pezzi che stanno in questo disco, che sono proprio, come dire, dei pezzi veramente di rinascita, no? I viaggi che ho fatto anche con la fantasia nel mio mondo,
nel
interiore.
Tuo mondo.
Questo pezzo che abbiamo sentito, I'll Be There, il testo l'ha scritto Yana Perry, che è uno scrittore franco inglese americano con cui io lavoro molto anche all'estero, e parla di uno che vanno a vivere su una panchina, che si è rotto le scatole. Senti, sai che ti dico, voglio vivere sotto la pioggia su una panchina.
Apposta, però c'è questo incedere così, no? Inoccolato,
certo,
bello. Senti, ascoltiamo un altro brano, quale scelgo?
Ma,
quale,
guarda, scegli? C'è uno a cui io tengo moltissimo, che mi sembra molto molto legato a quel periodo, che è Love Is All Love Is About, che dimostra proprio la grandissima qualità vocale di Elisabetta Antonini, che è stata veramente superlativa in questo disco, veramente. E c'è anche un mio solo di flicorno. Morning, always
si chiama Love is All Love is About. Questo è un brano estratto dal nuovo album di Massimo Nunzi, che ho qui di fronte a me e che ci sta raccontando la musica, Six Voices for a Voyager, il nuovo album. Allora Massimo, mi stavo strangolando, come è nato questo, cioè come è stato concepito questo disco?
Questo disco è stato concepito per l'appunto con sei musicisti che in qualche modo sono come dei danzatori, è come se io gli avessi creato una coreografia, no? Una scenografia dietro, e io li faccio agire come attori, no? In una storia. Sono delle piccole storie, dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi. Love is About è un cortometraggio sull'amore fra due persone anziane. Che essendo io ormai diciamo abbastanza anziano,
figurati chi ti
nel
sente.
Senso no, nel senso che Ianna Perri ha scritto questo testo ispirato a una coppia di persone anziane che si amano con la stessa intensità di due ragazzini, insomma, nel senso con grande trasporto. Chiaramente io mi appoggio a dei grandi scrittori come Cynthia Zarin, che è anche una grande scrittrice americana, che mi ha regalato Porti Imperiali, invece, che è una storia completamente diversa, e che è la storia, dopo magari se lo sentiamo è carino quello, è la storia dell'inaugurazione negli anni 50 di una grande nave molto bella, molto lussuosa, che Alvaro affonda.
Porco, che bella sfiga questa.
No, però è divertente perché tutti hanno l'aspettativa di chissà che poi
bluff
e casca dentro. Sono piccole storie, come se io gli facessi fare, che ne so, a un certo punto una scena, un film tipo stile Happy Days, poi un altro tipo Kubrick, un altro tipo. Cioè, in fondo io mi vedo un po' come un regista, sì, come se fossi
sceneggiatore
e regista anche, no? In qualche modo, che racconta degli episodi, no? delle storie, delle piccole storie, come delle piccole novelle, no? Che possono essere.
Certo,
ed è un
certo.
Po' la cosa che sto anche insegnando ai ragazzi della Jazz Campus, dell'orchestra dell'Auditorium, che peraltro volevo ricordare a tutti, inaugurerà l'International Jazz Day il 30 aprile alle 18 alla Sala Sinopoli, il 30 aprile
all'Auditorium
ci sarà l'International Jazz Day, e la Jazz Campus Orchestra inaugurerà proprio la manifestazione a livello italiano, insomma romano, in tutta Italia ci saranno concerti, ma noi apriamo, poi ci sarà Bollani, Fresu, insomma tantissimi musicisti importantissimi, e i ragazzi con cui appunto...
Quanti sono?
Sono 45 circa, 20, 40, 40, 45, dipende a volte.
Cioè, ma l'orchestra, cioè, in quanti saliranno sul palco?
Tutti in 40? 25, in 25.
In 25?
Sì, sì. E questi ragazzi sono tutti quanti consapevoli che il jazz poi alla fine è un grande gioco di combinazione. Devo dire che le nuovissime generazioni sono ragazzi che vanno dagli 8 ai 14 anni, amano moltissimo il jazz orchestrale perché è strutturato
come un gioco,
però con delle regole molto precise, cioè è come certo. Se noi avessimo poi il nostro spazio per esprimerci, però poi dobbiamo lavorare tutti in sincronismo per poter costruire un elemento ulteriormente spettacolare, che è proprio la combinazione dei suoni.
Come una squadra di calcio, no?
Come una squadra di calcio con i suoi bomber. C'ho dei bomber ovviamente nell'orchestra, per esempio c'è Nicole Marra, che è una flautista, pianista incredibile, che sta crescendo in maniera esponenziale, sarà sicuramente una delle più importanti figure della musica italiana.
Addirittura?
Sì, no, qui c'ho dei fenomeni, Francesco Lopovolo, il vibrafonista, c'è il piccolo Julian che è un sassofonista incredibile, anche se c'ha 10 anni.
Ma veramente?
Sì. Poi ci stanno altri fenomeni, come anche Andrea Palma, che così se ne è uscito d'amblè senza che manco se lo immaginassi, ma ha scritto pezzi per orchestra senza aver mai studiato, semplicemente ispirandosi al lavoro che facciamo insieme noi. Infatti adesso questi ragazzi, adesso poi non li posso citare tutti perché sono tanti, però diciamo che ci sono ovviamente delle punte di diamante, poi ci sono dei ragazzi magari che stanno lì e spingono, la prima tromba, Salvatore, che Adriano, bisognerebbe citarli tutti, Leonardo Giusto il batterista, che è cresciuto esponenzialmente anche lui, gli faccio fare di tutto, gli faccio fare dal funk al rock, no, ma senza paura, anche i Talking Heads, cioè qualunque tipo di ritmo, noi facciamo veramente qualunque stile, soul, funk. Riccardo Bortoluzzi, che è un bassista, contrabbassista, che non ha mai suonato jazz in vita sua,
ma dai,
sì, suonava con l'archetto, il contrabbasso, infatti le prime prove si era ferito le dita perché non c'aveva i galli,
certo.
Che adesso ha vinto una borsa di studio a Berkeley, se ne va sei mesi a Berkeley gratis. L'anno prossimo andrà, perché, e questi sono, anche Nicola ha vinto la borsa di studio della Berkeley, e quindi ognuno di loro ha delle caratteristiche proprio peculiari che li portano, e le ragazze, le cantanti, che sono sei, una veramente un'incredibile quantità di talenti. Erika ovviamente,
e chi ci avrebbe mai pensato che i ragazzi di oggi che ascoltano tutt'altro,
guarda,
dentro,
e io ti dico,
nel jazz in questa maniera, poi così veemente.
Guarda, Chiara per esempio Tazzini, che è figlia di Felice, un bravissimo pianista di jazz, ha già per esempio introiettato tutto il suono di Sarah Vaughan. Erika sente soul, ci mette Erika Badu, ci mette dentro tutto, cioè tutti questi ragazzi, queste ragazze assorbono le cose che ascoltano normalmente,
certo.
No,
certo.
Che anche la trap, poi ridono loro perché vengono in giro, ogni tanto cantano, passano da Annalisa a John Coltrane, capito? Che è scioccante, abbiamo fatto abbiamo fatto dei salti quantici proprio, non ci ha ceduto. Durante, siamo andati a fare un'opera che ho scritto io per Radio France al Maggio Musicale Fiorentino, quindi andavamo a Firenze a fare le prove, e sull'autobus non c'era una soluzione di continuità fra Scrapple from the Apple di Charlie Parker, che ne so, Donna Lee di Charlie Parker, e poi Annalisa, ho visto lui che bacia
lei.
Sì, però poi ci mettevano i soli in mezzo, improvvisavano. Guarda, un mischiume pazzesco. Però la cosa bella è che soprattutto si sono create grandi amicizie. Questa è una cosa veramente
fondamentale,
che dureranno tutta la vita, perché quando tu c'hai 10 anni e conosci qualcuno e ci cominci e ci fai cose fighe, cioè hanno suonato al Quirinale, hanno suonato a Umbria Jazz,
Madonna,
hanno suonato all'Auditorium, hanno suonato al Maggio Musicale Fiorentino con l'orchestra sinfonica,
porco,
loro inseriti
cane
in un'orchestra sinfonica di ragazzi più grandi di loro. Che, e quindi sai, queste cose sono cose fondamentali. Poi ci sono per esempio i chitarristi, ho 3 chitarristi perché la chitarra ovviamente predomina, Andrea, c'è Federico, ci sono questi 3 chitarristi che sono per esempio inseriti come strumenti, cioè loro leggono tutto, hanno imparato a leggere molto bene, perché io utilizzo la chitarra come se fosse un sassofono, capito? Quindi gli faccio fare le cose che...
Ma tu scrivi tutte le...
Scrivo tutto, è tutta musica scritta.
Madonna, come fai io? Cioè 25 cose scritte,
vabbè, ma pure 50, pure 100.
Madonna mia.
Vabbè, ma faccio un compositore io.
Ho capito, ma è una fatica, oh.
È una fatica, certo. me pagano, insomma, non è che lo faccio gratis.
Ho capito, però cioè, sai, ci
beh,
scrivi
compositore le... questo fa, cioè
sì,
Mancini,
no.
Tad Jones e Mel Lewis.
Però mi viene da ridere, pensare Massimo che scrive tutta la partitura per chitarra, tutta la partitura, cioè,
guarda, per esempio,
marca dei fogli.
Adriano, il pianista, inizialmente gli scrivevo le cose, no? Però adesso piano piano lui si è affrancato dalla parte scritta, legge le sigle e riesce a prendere quello che gli ho insegnato e poi lo rimette dentro la musica, capito? Quindi in realtà secondo me il gioco che noi stiamo facendo è il gioco più bello del mondo, perché peraltro attraverso questi brani loro passano attraverso tutta la storia del jazz, dal pre-ragtime, hanno fatto pure addirittura cose del 1860, perché quando abbiamo fatto la piccola storia da scabbi del jazz abbiamo fatto un progetto dove loro stessi raccontano la storia del jazz, le ragazze raccontano, i ragazzi raccontano, e poi ogni pezzo che è legato, che ne so, a Billie Holiday, a Sarah Vaughan, a Ella Fitzgerald, alla Dizzy Gillespie, viene suonato, ovviamente degli estratti che facciamo, e questa cosa per esempio gli ha dato anche modo di conoscere bene la storia del jazz e di raccontarla a ragazzi come loro,
certo,
in realtà
certo.
Secondo me, io vedo che i ragazzini che vengono a Venice si divertono come dei pazzi e poi vanno a suonare jazz pure loro.
Lo credo. Senti, ti faccio ascoltare una cosa, perché sai che anche io sono un grande musicista, un grande jazzista, e ho scritto questa cosa stanotte.
Sì.
L'ho fatto anche per Gigi Telesforo e Ada Montellanico, lo faccio anche per te. Con la mia orchestra ho scritto questo brano. Dura poco. No, no, non ridere.
Ma no, non rido, mi venite
no,
che...
No, sono un grande artista io, senti. Senti bene. Eh?
sono qui a Radio Elettrica con Massimo Nunzi. Lui è un po' matto ed è un sacco simpatico, fa il trombettista jazz ma è anche un bravo direttore d'orchestra. Tempo fa siamo andati a cena insieme, si è mangiato un cavallo intero perché aveva tanta fame. Ascoltate il suo nuovo album perché è proprio molto bello, e poi la musica jazz fa bene alla pelle e non ingombra troppo. Caro Massimo, con questa canzoncina io ti saluto e ti abbraccio, ciao da Prince Buster.
L'intelligenza artificiale, secondo me, disgraziato.
Ti piace?
Molto bello, fantastico.
A proposito, Gegè, ne ho fatta un'altra per Gegè, che era questa qui, aspetta, forse era questa. Vediamo un po', aspetta, forse era questa.
Oggi pomeriggio la radio c'è, Greta Panettieri, ma c'è anche Gegè. Telesforo con Ada Montellanico, ci stiamo divertendo a fare la radio, perché a Radio Elettrica l'atmosfera è frizzante e Prince Faster è un bravo conduttore.
Ho fatto, già c'era cascato, ma cavolo, come cacchio fai? Come fatto? Un minuto e mezzo, poi ho detto, guarda che l'intelligenza artificiale. A questo proposito, cosa ne pensi di questo brano che io ho composto in 15 secondi? Porterà qualcosa di... Cosa succederà?
Ah, ma questo qui che ho sentito adesso?
Sì.
Anche la musica con l'intelligenza artificiale già sta succedendo.
Sì, beh, il 50% delle... Già ne abbiamo parlato molte volte. 50% dei brani pop sono scritti nel mondo sono scritti con l'intelligenza artificiale di già. Ma il jazz è ancora quello che non riescono ancora ad emulare.
Allora, io ti leggo l'elenco dei ragazzini che cambieranno... Cioè, no, che cambieranno, che manterranno in vita la situazione. Sono qui a Jazz Campus. No, li voglio citare tutti perché fra loro ci sono quelli che metteranno a posto la cosa per gli uomini. Nel senso che, allora, c'è un fatto: l'intelligenza artificiale solo una cosa non può fare, non può suonare dal vivo. Noi possiamo soltanto fare questo adesso. Quindi, chi studia uno strumento musicale deve pensare al fatto che deve suonare dal vivo, perché è l'unica cosa che l'intelligenza artificiale non può fare. Quindi le orchestre esisteranno sempre, quindi avremo sempre la musica dal vivo, però è chiaro che ci sarà sicuramente una divisione, ci saranno alcuni che continueranno a lavorare con l'orchestra vera e altri che lavoreranno
con le band normali,
sì,
altri.
Anche a comporre con probabilmente il problema è che alcune figure scompariranno. Per esempio, io credo che la musica da film avrà grossi problemi. Cioè, chi sa fare musica da film spesso si specializza in quello, poi ci sono anche dei grandissimi solisti che suonano benissimo, ma una grossa parte di quelli che scrivono musica da film sono musicisti che magari sono specializzati solo in quello, no?
Certo.
E lì secondo me il pericolo è forte, perché io ho sentito delle cose che noi umani...
Sì, no, ma anche io ho sentito le cose con la I, che è una cosa pazzesca.
Sulla musica da film soprattutto, però dal vivo, sai,
certo.
Quindi noi ci salviamo. Volevo salutare Adriano Baglioni, volevo salutare Leonardo Giusto, Riccardo Bortoluzzi, Adriano Esposito, Francesco Lopopolo, Nicole Marra, Gaia Giuliani, Adriano Mariani, Giulio Faedda, Salvatore Candela, Elia Zenobbio, Giulian Fiorentino Iorio, Sofia Zenobbio, Andrea Palma, Federico Levantini, Gabriele Negri, Reala Baglioni, Emma Bezzi, Floria Cerini, Erika Di Mario, Lucia Pasciuti e Chiara Tazzini, che sono quelli che ci salveranno.
Bene. Loro ci salveranno.
Loro ci salveranno. No, non è che ci salveranno. Perché poi la I comunque va avanti a prescindere da noi.
Certo.
Farà quello che non
la tecnologia
deciderà lei. Che,
sì,
che
ma
cosa
la tecnologia va avanti. Cioè, è bella la tecnologia perché comunque apporta delle cose. Come quando ci fu. Certo. Come venne fuori il motore a scoppio, no? Certo. Quelli che avevano il carretto e i cavalli, dice, adesso che facciamo? Fai un'altra cosa.
Gli amanuensi con le lettere a caratteri mobili di Gutenberg hanno perso il lavoro. lavoro, certo, e si hanno ricominciato a fare i frati o i monaci benedettini.
Certo.
E poi, insomma, è ovvio che le cose cambieranno. Però questo, questi ragazzi, che queste ragazze e questi ragazzi che ho citato, che saranno visibili, diciamo, dal vivo all'auditorium alle 18 il 30 aprile, apriranno l'International Jazz Day, sono veramente una sicurezza sul fatto che, anche se non suoneranno tutti, però avranno un grande amore per la musica e continueranno a portare, come fate voi, musica di qualità in giro, ascoltarla e a promuoverla anche.
Certo, certo.
Magari diventano ricchissimi e diventano tipo Musk, che ne so io, questi magari diventano dei geni,
certo,
diventano
certo,
miliardi,
ma magari,
e fanno, loro, che ne so, le orchestre sinfoniche, perché se vanno a levare lo sfizio.
Beh, me lo auguro, auguriamoci. Oh, ti scrivono e scrivono, che bello sentir parlare di musica da chi ne sa tanto, grazie.
Questo mi hai già detto.
No, ma non l'avevamo detto in diretta, abbiamo detto a microfoni spenti. La notte arriva ricca e si cade sul morbido, grazie a voi, belle interviste e splendida musica. Alessandra, Andrea anche ti saluta, ciao Prince. Marco scrive: ciao e complimenti al tuo ospite, la sua musica la trovo classica e nuova allo stesso tempo, forse anche per tutto quello che sta raccontando ora. E questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Noi siamo quasi in chiusura. Io manderei la 6, quella che tu volevi far ascoltare. Ascoltiamo un frammento, se vuoi. Lo ascoltiamo tutta.
Sì.
Questa era quella che volevi.
Sì, sì, questa è Porta Imperial.
Ok.
Cynthia Zarin, l'autrice del testo.
questo è un altro brano estratto dal nuovo album di Massimo Nuzzi, che è qui con me, che vuole aggiungere delle cose. È fomentatissimo oggi.
No, non è che sono fomentatissimo, è che stavo dicendo che poi alla fine questi ragazzi,
vicino al microfono Massimo,
questi ragazzi, tipo quello che abbiamo sentito adesso, Gabriel Marciano, che ha fatto il solo su Porti Imperial, è un ragazzo giovanissimo, cioè la nuova generazione è fortissima, è potentissima. Quello che io ci tengo molto a consegnare nella mia piccola esperienza di vita che ho avuto è tutto quello che so, e in particolare io ho scoperto che c'è una regola che va tenuta presente, che non sappiamo mai cosa succederà domani, quindi certo, questi ragazze e questi ragazzi stanno imparando un mestiere, nel senso, proprio se avranno bisogno un giorno di fare qualcosa che non hanno mai fatto, sono in grado di farlo. È molto importante per me, per esempio nel repertorio che facciamo con la Jazz Campus, che ci sia tutta la musica di oggi, e anche quella di ieri e quella dell'altro ieri, però anche la musica di oggi.
Quindi loro, mi dici che loro potrebbero fare qualunque genere, dal metal alla trap?
Possono suonare qualsiasi tipo di musica, perché hanno un'apertura mentale, sanno che, come diceva Duke Ellington, la musica si divide in due categorie, quella buona e quella cattiva, certo. Quindi è chiaro che tu quella puoi fare pure della brutta, bellissima trap, perché c'è anche della trap stupenda,
sì,
e poi pure bruttissima trap, ma c'è pure bruttissimo jazz, cioè non è che siamo diciamo che io li ho rispetto a una tendenza che negli ultimi anni, ma adesso sta un po' scomparendo proprio per gioco forza, c'era una divisione fra gli stili, no? Cioè chi faceva solo una cosa e diceva che il resto faceva schifo, che non faceva solo jazz degli anni 60.
Ma ancora oggi
vabbè, ma chi, le nuove generazioni, no, guarda, io li conosco, ci lavoro, anche Gabriel che ha 25-26 anni, questi qui che stanno nei Six Memos, nei Six Voyagers, ci sono ragazzi giovani, Giulio, non c'hanno quella mentalità, è una mentalità dei vecchi che avevano queste divisioni, no, io contro chi? Ma contro
il metallaro, contro
sì,
il...
ma loro sono in grado sicuramente a livello mentale di affrontare qualunque tipo di musica, o perlomeno stanno imparando, perché io gli dico proprio che c'è da sempre da mettere in azione il buon gusto, no? Ovviamente certo, la qualità deve essere sempre molto alta e ricercata, però bisogna essere pronti anche a suonare in qualunque contesto senza avere atteggiamenti di superiorità, perché questa è una cosa che è devastante.
Certo.
Se c'è bisogno di fare, che ne so, solo adesso andassero in una situazione televisiva, io ho lavorato molto in televisione quando ero ragazzo, ho diretto l'orchestra anche della Rai, e mi ricordo che i musicisti dell'orchestra della Rai, che erano Valdambrini, Dino Piana, questi qui si sono divertiti tantissimo a fare
certo,
gli arrangiamenti jazz, che ne so, di canzoni degli anni 40, però fatti tipo alla Buddy Rich, insomma, molto alla Sandinesco, spinti, Count Basie, così. Io ho portato Quincy Jones in televisione in prima serata, ho fatto i pezzi di Quincy Jones, cioè facevo cose che, e loro possono fare la stessa cosa, cioè io gli apro un mondo di possibilità, no? Quindi, però sempre con una grande attenzione al buon gusto, all'eleganza e alla qualità anche proprio certo, stilistica. Io spero che veniate a vederli
il
30 aprile all'Auditorium, alla Sala Sinopoli, apriremo l'International Jazz Day, e poi il disco sta su invece Six Voices for a Voyager, che è stato realizzato dalla Fondazione Musica per Roma. Ma è un disco che è rintracciabile su tutte le piattaforme, su Spotify, su Amazon, ovunque,
su Shabazz, anche su Kobuz, come
su,
perché su Kobuz è almeno in alta qualità, quindi si può ascoltare bene l'incisione, perché no, è registrato,
dire,
veramente bene,
si sente molto bene anche qui, e complimenti a Radio Elettrica, insomma,
grazie,
Prince,
grazie,
ovviamente, che è sempre attento, è una vedetta
io per la
allerta
per,
sto
no vabbè per la, perché il discorso è questo, e poi chiudiamo perché dobbiamo smettere, cioè se ci hai messo tanto a scrivere questo disco, ci hai messo anche tanto a mixarlo.
Sì, certo.
Ok? Perché umiliare un lavoro che fa anche un ingegnere del suono, ma anche tu che
Roberto
stai lì,
Lioni,
no?
L'ha missato questo.
Se io faccio una cosa e ci metto tanto tempo, ci impiego tanto tempo, e poi è umiliata da un file MP3 che viene tutto compresso, tutto schiacciato, e non rende giustizia alla musica, per me io non sono d'accordo su questa cosa. Cioè, la musica, chi fa questo lavoro qui deve essere comunque ha fatto un bel lavoro, è missato bene, è inciso bene, o voglio ascoltare nel migliore modo possibile, perché io devo ascoltare con un MP3?
Giustamente.
Che senso ha allora le ore passate, quante ore ci avete passato? Quello pure è il lavoro,
una settimana di lavoro,
cavolo, ci metti amore, come quando suoni, come quando scrivi, la stessa
certo,
cosa,
assolutamente,
per
sì,
cui perché umiliarla con un MP3 schifoso,
certo,
no?
Giustissimo.
Per cui Vabbè, dopo sta pippa possiamo andarcene, Massimo.
Buonanotte.
Con cosa tutti, vogliamo chiudere? Con chiudiamo, che brano?
Chiudiamo con Miles Gloriosus, che è dedicato a un amico, Massimiliano Milesi, un sassofonista straordinario. Miles Gloriosus.
Eccolo qua, sotto di me. Massimo, grazie, noi alla prossima, ci vediamo il 30.
Ci vediamo il 30 all'Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, per la Fondazione Musica per Roma, con la Jazz Campus Orchestra.
Un abbraccio e complimenti per il disco, davvero splendido.
Grazie mille, grazie a tutti e buona serata a tutti gli amici in ascolto.
Io vi lascio e ci sentiamo alla prossima. Da Brisfaster è tutto, ciao ciao ciao, buon resto di Radio Elettrica, ciao ciao ciao.